fare business, ma con saggezza. La ricetta di Ricugiro Cronaca di Sabina Minardi. 14 maggio 2021. Migliorare la società, valorizzare le differenze e leggere magari Jane Austen per esercitare l'empatia. Il mondo degli affari ha urgente bisogno di umanesimo, assicura il guru del management. L'organizzazione dovrebbe tendere a verità, bontà e bellezza, e avvicinarsi all'ideale, l'istinto, le convinzioni, gli ideali, le intuizioni. Quanto contano oggi sul lavoro? Mentre il mondo si fa sempre più complesso, l'innovazione riscrive le regole aziendali, l'economia contraddice modelli tradizionali e il digitale incalza l'esperienza umana stessa. Un professore ultraottantenne dell'Università di Tokyo, tra i più autorevoli esperti mondiali di organizzazione d'impresa, imbraccia la penna e ribadisce la convinzione di una vita. Un management vincente, ora più che mai, è a misura di uomo capace di dare importanza alle esperienze corporee, ai sensi, all'istinto, alle relazioni e ai valori personali. Parola di Ricugiro Cronaca, guru corteggiato dalle riviste economiche, teorico dietro il successo di brand internazionali, noto per il modello di gestione aziendale SC, Socialization, Externalization, Combination, Internalization, che punta all'acquisizione, lo sviluppo e la condivisione della conoscenza, per il quale ha ricevuto il premio alla carriera della Haas School of Business dell'Università della California, Berkeley. L'alchimista dell'innovation management oggi si spinge oltre e rafforza il ruolo dell'umanesimo in azienda evocando la saggezza, virtù antica e attualissima che dovrebbe guidare le scelte dei manager perché le loro decisioni migliorino la società. L'impresa saggia, scritto con il docente della Harvard Business School, Hirotaka Takeuchi Guerini, editore, è destinato al mondo aziendale, ma è un testo suggestivo e utile per chiunque rifletta sulla leadership e su come rafforzare carisma, sintonia e successo di un gruppo di lavoro. Professor Cronaca, negli ultimi anni il mondo delle imprese è cambiato per effetto delle innovazioni tecnologiche, e ora la pandemia costringerà moltissime aziende a rimodellarsi. Dal suo osservatorio, quali sono le sfide aziendali più urgenti? Credo che la crisi provocata dal Covid-19 stia spingendo a inventare un nuovo modello di gestione a 360 gradi. Le aziende in questo momento hanno bisogno di capire come migliorare le transazioni commerciali, la struttura organizzativa, la gestione delle risorse umane. La sfida più grande è secondo me nel modo in cui le aziende possono riportare l'essenza umana nelle pratiche manageriali, poiché tutta la strategia aziendale parte dalla convinzione e dalla volontà delle persone. È vitale condividere la soggettività individuale attraverso l'empatia, in modo da declinarla nella oggettività dell'organizzazione. La strategia è un processo aperto teso a perseguire l'ideale dell'organizzazione rappresentato da verità, bontà e bellezza, mentre si giudica costantemente ciò che è buono e lo si pratica per adattarsi a un contesto dinamico. Noi definiamo questo processo strategia umanizzante, ma come si concilia questa strategia umanizzante con una realtà sempre più complessa e digitale? Ciò che è importante qui è cosa significa essere un umano e come incorporare questa idea nella gestione. L'essere umano è un agente attivo che crea nuovo significato per il futuro. L'esperienza diretta e soggettiva è l'unica fonte di nuovo significato e di creazione di valore. Le macchine e l'intelligenza artificiale non possono creare significato o valore da sole perché non hanno un corpo biologico. Sarebbe impegnativo esternalizzare alle macchine e all'intelligenza artificiale la fase di socializzazione, di acquisizione e di condivisione della conoscenza. Un'impresa dovrebbe imparare a capire quando affidarsi alle macchine e all'intelligenza artificiale e quando attingere invece abbondantemente dalle persone a seconda dell'obiettivo. L'ecologia è tra le sfide più importanti della contemporaneità. Le aziende dovrebbero fare la loro parte evitando mere operazioni di greenwashing. In che modo? Il bene comune non dovrebbe essere considerato solo come un obiettivo da appendere al muro, si deve veramente passare all'azione e realizzarlo. Un'azienda potrebbe certamente trovarsi di fronte alla sfida di colmare il divario tra ideale e realtà. Bisogna ricordarsi allora della strategia della pratica in tre passi. Mentre si insegue il bene comune, bisogna mirare al meglio attraverso la pratica nel qui e ora, attuando una revisione meticolosa del risultato. Ripetendo la pratica e la revisione si può attenuare la contraddizione tra ideale e realtà. Oggi stiamo sicuramente assistendo allo spostamento dell'attenzione del management dagli azionisti agli stakeholder. Noi proponiamo un capitalismo saggio, ma questo non può essere raggiunto mettendo sul petto un distintivo di crescita e di sviluppo sostenibile o pubblicizzando i relativi obiettivi. Bisogna fare molto di più che seguire le conoscenze da manuale Dimba. Un'azienda deve domandarsi perché esistiamo, in altre parole raffinare lo scopo per il bene comune. Può farci qualche esempio? Guardiamo il caso di Sony. Le sue azioni hanno appena raggiunto il picco massimo sui mercati dopo periodi di grande calma. La ragione è che l'ex presidente Hirai ha ridefinito mission, vision e valori usando la parola chiave Kando, muovere un cuore, e il presidente Yoshida ha ridefinito l'obiettivo della società come riempire il mondo di emozioni attraverso il potere della creatività e della tecnologia. Ha proposto cioè un obiettivo nuovo per l'azienda e ha motivato e cambiato i dipendenti e i loro stili di vita. Ma Sony è la stessa azienda che anni fa ha prodotto il Walkman, che ha portato emozioni alla gente. Il nuovo scopo corrisponde al passato e si inserisce perfettamente in un unico flusso di passato, presente e futuro. Cosa significa essere saggi coi dipendenti? Non considerare le persone come un bene, che è qualcosa che aspetta di essere usato o sfruttato. Le persone, come ho già detto, sono agenti attivi che creano valore. I leader saggi lo riconoscono e lavorano per massimizzare e sbloccare il potenziale di creazione di valore sia in loro stessi che negli altri. Come si formano manager capaci di tendere al bene comune e non solo ai profitti della loro società? Per formare manager che pratichino il bene comune, l'azienda deve allineare la sua vision, la mission e i valori aziendali ai dell'ambiente e della società. Dopodiché è necessario narrare una storia per realizzare il bene comune. La narrazione deve avere una trama che mostra il grande piano e una sceneggiatura che racconta i codici comportamentali. Lo script aiuta le persone a prendere decisioni e a agire autonomamente. Pertanto deve essere un insieme di principi più che un manuale rigido e standardizzato. Quando Kazuo Inamori di Kyocera ha fatto rivivere Japan Airlines, ha creato un copione chiamato JAL Philosophy. JAL sta affrontando tremendi rischi di gestione in questa pandemia, ma tutti partecipano ogni giorno a una sessione di studio della filosofia online per discutere cosa fare adesso con le persone di tutte le divisioni. A proposito di storie, un'indagine dell'associazione editori di qualche tempo fa fotografava una classe dirigente italiana assai lontana dalla lettura, eppure leggere è uno dei suggerimenti che lei dà ai manager. E porta l'esempio dell'economista Peter Drucker e della sua biblioteca piena di romanzi di Jane Austen, maestra nell'insegnare a immaginare cosa si prova a essere qualcun altro, come si nutre la saggezza. Leggere è fondamentale. Una cosa che i manager italiani possono fare è iniziare a leggere libri di storia, di letteratura, di filosofia. Le storie stimolano l'empatia. Anche se utili, non consiglierei letture tecniche che non lasciano spazio alla varietà di interpretazione. Utile è anche scrivere. Scrivere non è la semplice registrazione dei fatti, ma un atto di creazione di significato. Ti impegni sul senso delle parole, guardi nel tuo io interiore e costruisci un nuovo mondo dentro di te. Affrontando te stesso con una mente umile e rivedendo i pensieri, puoi arrivare a nuove conoscenze. Credo che leggere e scrivere rendano più saggi. Non pensa che il suo modello di azienda sia troppo orientale per essere adottato efficacemente anche in Occidente. La phronesis, o la saggezza pratica che richiamo io, è un concetto originariamente coniato da Aristotele. Il nostro fondamento teorico si trova sia nella filosofia occidentale che in quella orientale. In particolare, attingiamo ai concetti di Edmund Husserl e della fenomenologia come intenzionalità, e a quelli di neurone specchio e altre scoperte delle neuroscienze che evidenziano l'importanza dell'empatia. Ci sono pratiche che favoriscono l'empatia. Noi privilegiamo feedback e collaborazione. I membri dello stesso progetto, ad esempio, nei nostri modelli si riuniscono ogni mattina per un quarto d'ora e condividono ciò che hanno fatto il giorno prima, ciò che faranno e che tipo di problemi stanno affrontando in uno sparring intellettuale simile a quello delle arti marziali, ma in forma di discussione. Favoriamo anche la programmazione a coppie. Due persone condividono un computer e uno fa la programmazione mentre l'altro si occupa di revisione. Questo permette di creare nuova conoscenza. Sono modi per costruire velocità e resilienza. Sia in Occidente che in Oriente, il vostro metodo dà risalto anche alla disobbedienza positiva, all'innovazione senza permesso, come l'ha chiamata Joe Ito del Meet Media Lab, vista molte volte in azione nella Silicon Valley. Lei racconta di imprese come la Toyota, che favoriscono la libertà dei dipendenti di esprimere opinioni diverse e contraddire i superiori. Persone simili tra di loro non creano una conoscenza nuova di zecca, solo l'avvio di un dialogo intenso tra persone con soggettività, credenze e idee differenti può creare soluzioni e ipotesi migliori. La diversità è il prerequisito della creazione dinamica di conoscenza. Le faccio un esempio. Il Corpo dei Marines degli Stati Uniti pubblica la Marine Corps Gazette, un giornale interno dove i Marines di qualsiasi grado possono pubblicare proposte per migliorare l'organizzazione. Il giornale incoraggia le critiche e serve come piattaforma per un dibattito. È una delle ragioni per le quali il Corpo dei Marines degli Stati Uniti può adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente di guerra in modo così rapido ed efficace.